Questo testo del Vangelo secondo Luca lo troveremo alla domenica, una domenica molto avanti, mi sembra addirittura di luglio, perché tutte le feste che ancora si aspettano dalla Pentecoste poi sono tutte segnate dalla presenza del Vangelo di Giovanni, e quindi un certo tentativo di lettura continua che il lezionario fa riprende molto avanti. A questo proposito, appunto, forse conviene dire che siamo in una tradizione incerta della Chiesa, che da una parte con il Concilio ha aperto la porta alla Bibbia, in maniera che effettivamente molta Bibbia è entrata nella Chiesa cattolica, che leggeva pochissimo la Bibbia, per molti aspetti era addirittura proibita, in ogni caso doveva essere sempre letta secondo l'interpretazione che dava almeno un prete, non quel che te pensi. Questo era dovuto alla grande ferita che per la Chiesa europea è stata la riforma dei grandi riformatori, Lutero, Calvino, quasi nel XVI secolo, eccetera. Questo ha bloccato proprio. Il Concilio ha riportato la Bibbia dentro alla vita della Chiesa in modo vivace, insomma, chi addirittura va a messa tutti i giorni, diciamo, si trova un certo ricchezza di presenza della parola di Dio, diversamente ai miei tempi, perché nel tempo del preconcilio i testi biblici erano pochissimi, a parte che erano poi nella liturgia letti in latino e quindi in una lingua ormai sconosciuta, e poi fissi, molto uguali, dedicati più alla caratteristica delle celebrazioni liturgiche che al tempo normale della gente, per cui le messe dei morti, le messe del lavoro, le messe, no, ecco, dedicate, ma non, ecco, questa sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è venuta, di fatto è ancora sicuramente un fatto iniziale. Occorrerà molto tempo perché la Chiesa recuperi il suo rapporto privilegiato con la parola di Dio. Per ora lo sta recuperando molto spesso negativamente, perché dove manca ogni tentativo di riaprire il libro, la crisi si fa inevitabilmente più grave. Il Papa sta facendo questo tentativo, no? Tutte le mattine di una messa commentando il testo della scrittura previsto, quindi insomma indicando una strada. Il Concilio aveva raccomandato che la parola di Dio nella liturgia fosse sempre letta e commentata, poi in realtà le cose sono molto lente a venire, ecco. Noi adesso qui stiamo facendo un tentativo di un passaggio per dire che quindi siccome quando i bambini vengono a questi incontri si chiama la dottrina, noi abbiamo provato a dire che forse è il momento in cui non dobbiamo abbandonare questo termine, pensare che non daremo più delle lezioni di dottrina, ma cercheremo di raccontare il Vangelo. Ecco, qual è la differenza tra la dottrina e il racconto del Vangelo? Perché la dottrina è un insieme di verità e di regole che sono fissate, perché è anche quindi il cammino che stanno facendo i bambini. È un cammino di dottrina, nel senso che l'obiettivo di questo cammino è fargli conseguire i sacramenti primari della vita cristiana. Sono stati battezzati senza andare a dottrina, e però la comunione, la confessione, la comunione e la cresima si fanno facendo dottrina, vai a dottrina, e impari la dottrina. Normalmente, fatta la cresima, ci si saluta e loro si ripresenteranno per i documenti del matrimonio e quindi al prossimo sacramento. E quindi invece è abbastanza urgente il tema del racconto del Vangelo, anche perché in realtà si ha l'impressione che anche la gente, anche noi adulti, anche la gente comune, senza saperlo, è quello che, di cui ha bisogno, proprio quando qualche volta il Vangelo viene raccontato, c'è una... Perché che differenza c'è tra la dottrina e il racconto del Vangelo? Che la dottrina è l'esposizione di una verità. Il racconto del Vangelo è il racconto di qualche cosa che sta accadendo. Quindi uno, non so, legge la parabola del figlio del prodigo e si domanda lui che parte ha in questo, lui chi è in questo. Oppure la parabola del samaritano, lui è la persona ferita su cui qualcuno si è fermato, oppure è lui stesso che ha avuto una strana percezione sull'opportunità di fermarsi a curare quel nemico. Cioè, il racconto del Vangelo è la rivelazione della tua vita, questo vorrebbe essere il racconto del Vangelo, che però è una cosa diversa. Va bene, questo per dire che questa sera ho visto che c'è questa una domenica estiva in cui c'è questo Vangelo e quindi mi sono rassegnato a prenderlo pure con qualche perplessità. Questo testo del Vangelo, che è la risurrezione del figlio della vedova di Naim, è raccontato e ricordato solo dall'Evangelista Luca. Quindi è un po' messo anche in una domenica dell'anno in cui si legge soprattutto Luca, perché è solo Luca che appunto ricorda questa vicenda. È una vicenda delicata, lo premetto, perché c'è di mezzo la morte. Allora provo, magari io ne ho già chiacchierato tante volte, quindi magari qualcuno di voi ne è quasi nauseato, però è necessario un momentino fermare l'attenzione su un problema che è un problema molto delicato, e che è un problema molto delicato della nostra fede. Il problema delicato della nostra fede è perché c'è il male. È la domanda, e perché c'è la morte? E in una, diciamo, considerazione razionale, stretta, giustamente severa, che pensa che tutto sia nelle mani di Dio, dice, beh, ma se ha fatto il gioco, come mai l'ha fatto con questo difetto? Una dimensione popolare della ribellione è la bestemmia, e la bestemmia è l'accusa violenta, magari addirittura volgare, contro Dio, perché ha fatto male alle cose. Quindi io ti maledico, non ti benedico, parlo male di te, aggiungo al tuo nome un attributo oltraggioso, perché invece di far bene le cose le hai fatte male. Quindi il problema è effettivamente molto delicato. Ma la conclusione è ancora più delicata, perché in realtà sembra di capire che esplicitamente su questo Dio non dice. E quindi perché ci sia il male, che sia in certo modo colpa sua, non è difficile attribuirlo, perché quando all'inizio subito della Bibbia, al terzo capitolo di tutta la Bibbia, compare questo dramma del male, del peccato, della cacciata dal paradiso, eccetera, il testo esordisce dicendo che il serpente era la creatura più astuta che Dio aveva, quindi l'ha fatta lui. Il serpente è molto più potente e seduttivo di quella che può essere la resistenza dei progenitori, che quindi, come il serpente li tenta, ci castano e incomincia il dramma. Quindi questo problema del perché c'è il male, e credo che a un certo punto della vita vada memorizzato, preso atto, trasformato in una domanda esistenziale, mia, perché c'è questo, perché questo è così. Alla fine lui non lo dice, ci sono dei testi che sembra si avvicinino molto, 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 ma poi alla fine non lo dice. Io dico sempre che pensavo da giovane che anche Dio non lo sapeva. Adesso sono alcuni corsi, quindi mi muovo con più prudenza, e no, penso che forse lui lo sappia, però non l'ha detto. E quindi io vi... C'è qualcuno ancora?
No, lascio da questa parte.
Io provo a dirvi una ragione che mi sono fatta, prendetela con molto beneficio di inventario, perché se lui non dice come mai c'è questo guaio, certamente fin dal principio dice però di essere molto preoccupato, e quindi Dio è molto preoccupato di che cosa? Di liberare la creatura umana da questo male. E quindi tutta la fede, tutta la storia di questo piccolo popolo di pastori che sono gli ebrei è la storia di questa liberazione. C'è un male che è più grosso di me, ma Dio mi ha liberato. La festa più importante per gli ebrei è la Pasqua. In quella sera in ogni casa di ebreo si fa memoria di quella notte in cui Dio li ha tirati fuori da questa insopportabile schiavitù che era l'Egitto. Una cosa molto concreta, storicamente molto palpabile. È interessante tenere questo ben presente, che non sono delle robe, una roba negativa più grossa di me, che mi frega, mi tiene prigioniero, mi isola, mi fa disperare. E gli ebrei vengono a sapere che Dio nei loro confronti ha però questo atteggiamento positivo. Io quelli lì li voglio tirar fuori. Quindi li tira fuori strappandoli dagli altri, che sono gli egiziani, che quindi sono i nemici, e io li tiro fuori da questo nemico. Per un ebreo la fede quindi è sempre un avvenimento di liberazione, al punto che un maestro dell'ebraismo dice che il fatto che tu esista, ci sia, sia qui stasera, è perché Dio ti ha liberato dal tuo non esserci, e ci sei, e ci sei. E quindi... questo non vorrei correre troppo, ma introduce subito anche un imbarazzo, una revisione dal punto di vista morale, perché uno non è che sia un mascalzone, è che uno è prigioniero di un male più grosso di lui. Se portate questo alle estreme conseguenze, bisognerebbe dire, però io oso dirlo insomma poche volte, che quello che noi chiamiamo il peccatore, mascalzone, sciagurato, assassino, dite, pensate quel che volete, prima di essere colpevole del male, di quel male è vittima, perché quel male è più potente di lui, lo investe, lo occupa, lo domina, e tu hai un bel dire, ma tu, spero di non farvi del male, ma la dottrina tradizionale della Chiesa, forse voi non avete frequentato anche dei catechismi, per esempio a proposito del peccato mortale, quello che secondo la dottrina è un peccato mortale, ha tre condizioni, e cioè che io so che è gravissimo, sono libero di non farlo e lo faccio, allora. Però questo in realtà non corrisponde al cuore della rivelazione ebraica e cristiana, e io dico cristiana perché Gesù infatti non è così, è così la dottrina cattolica, ma non è così in Gesù Cristo, nel senso che per Gesù noi siamo tutte persone che dobbiamo essere o guarite perché siamo malati o liberate perché siamo prigionieri, quindi se andiamo in un guaio che è più grosso di noi, è vero? Io l'altra sera sono stato chiamato all'improvviso all'ospedale, una cosa che non mi era mai capitata, cioè di un quindicenne morente che non era stato battezzato, e il suo padre e sua madre che non erano battezzati mi hanno telefonato dicendo vieni perché non è battezzato. Io l'ho battezzato, oggi è ancora in vita, non credo che potrà andare avanti molto. E per l'azione di Dio, per la nostra fede ebraica e cristiana, è l'azione sempre con la quale Dio ci guarisce da un male più forte di noi o ci libera da una galera per più forte di noi. Perché se tu una sera sei invaso dall'ira, per esempio dall'ira, l'ira entra dentro di te, domina la tua testa, il tuo cuore, ti convince che hai ragione addirittura a essere adirato, e tu sei dentro la tua ira, e quell'ira ti possiede, e tu hai un bel dire che vorresti, ma è lei più forte di te. E così ogni forma di violenza, di passione, di cose che tutti conosciamo, insomma, no? Che sono negativi più forti di noi, più forti di noi. E noi capiamo benissimo che il bene è un altro, ma non siamo in grado. Ci giudicheremmo addirittura negativamente se passassimo a quello, proprio ci domina del tutto. Ci domina anche dal punto di vista del pensiero, capite? Quando all'inizio dell'anno 1000 la Chiesa cattolica, la Chiesa romana ha promosso le crociate, dalle università teologiche è arrivata una domanda, ma però c'è scritto che non bisogna ammazzare. La risposta dei maestri di allora è stato che quando tu uccidi un musulmano, tu non uccidi una persona, ma uccidi il male che è dentro di lui. Quindi, 50 anni fa, in una università cattolica che io frequentavo, ancora si dicevano quali erano le 10 condizioni perché una guerra fosse giusta. Nel mese in cui sono diventato diacono, ormai morì Don Lorenzo Milani, di cui io seguivo un po' la sua causa a Roma per quella denuncia dei cappellani militari, e lui morì una settimana prima della condanna, quindi lui l'ha saputo in paradiso, perché lui incitava i ragazzi a non prepararsi alla guerra, perché la guerra non si può fare. Sono passati parecchi decenni, c'è stato il concilio, la Chiesa non è ancora arrivata a fare una condanna formale della guerra, né una condanna della pena di morte. Nel catechismo universale della Chiesa cattolica attualmente in atto i papi in questi ultimi anni hanno detto che però è auspicabile, però che è sempre più insopportabile pensare, cioè, non ci siamo accorti. Quando il concilio è arrivato alla fine delle sue ultime battute, sembrava sicuro che si arrivasse a una condanna della guerra, ma l'episcopato americano si oppose perché in quel momento imperversava il Vietnam e loro fecero capire che però se si faceva così sarebbe stata una catastrofe delle chiese americane. Quindi a dire, questo qui serve solo in ogni modo per fermare soprattutto un pensiero, e cioè che come te mamma o te papà, anche il tuo bambino o il tuo figlio più grande è esposto a questa prigionia, però, a questo assalto e a questa prigionia. Non puoi ribattere con un giudizio. Devi sapere che devi operare un'azione di guarigione, di liberazione. Papa Giovanni, citando gli antichi padri della Chiesa, inaugurò il concilio dicendo che sì, bisogna odiare il peccato, ma l'unico modo per farlo è quello di amare il peccatore. Ogni tanto mi diverto a chiedere al mio uditorio che data storica è il 1° luglio del 1949, nessuno in genere lo sa, ed è la data della scomunica dei comunisti. Tra l'altro la scomunica non è mai stata ritirata, forse lo dice il comunista, mi sembra che effettivamente ce ne siano pochissimi. E però da quel giorno lì io c'ero dentro in quella storia. Molte persone progressive mi hanno detto che è stato però l'ultimo giorno in cui dovevo fare la scomunica. Credendo che se volevano mi facessero il funerale cattolico. In questi giorni già 5-6 volte qualcuno mi ha portato la copertina della Famiglia Cristiana, dove si vede il Papa argentino tutto sorridente che benedice due sposini ancora col vestito di nozze, ma in realtà guarda e benedice il grembo della sposa, che è piuttosto rilevato, e lui sorridendo benedice. Forse ai miei tempi impossibile pensare. Papa, per quale ci sono moltissime obiezioni. Al di là delle obiezioni per l'argentino, per noi però è importante, ecco, ricordare questo, che tutto il senso della fede non è quello che tu devi funzionare dritto e non devi fare errori, perché è fatale fare errori, perché siamo tutti persone che, avendo questo tipo di struttura umana, siamo anche fragili rispetto a elementi che ci possono assalire e ci possono imprigionare. E che quindi il cristianesimo, se preso nella sua purezza, è appunto questa energia potentissima di Dio che, amando sempre il peccatore, lo libera e vuole liberarlo dal male, come però anche tu ami il tuo figlio, no? Non hai dubbi su questo. Non è che devi capire se lo devi assolvere o giudicare, devi capire come fare eventualmente a tirarlo fuori da quel guaio piccolo o grande nel quale è caduto o che rischierà di cadere, e che anche tu ci sei caduto. leggo questi versetti. Nel Vangelo di Luca, capitolo 7, dal versetto 11. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Ecco, avete visto che in questo racconto ci sono due cortei che si incontrano. Uno è il corteo che va con Gesù. Si recò in una città chiamata Nain, dice il versetto 11, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Poi c'è una seconda folla che dice: quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedete? Sono due gruppi di persone che si stanno incontrando. La donna è fortemente rappresentativa di questa seconda folla. Veniva portato infatti alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova. La sua vita è, vedete, assediata dalla morte, è prigioniera della morte, non ha più lo sposo e adesso non c'è più il figlio, è morto. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Ecco, questa grande compassione è la parola che appunto noi adesso sentiamo molto nominare come la parola misericordia. La compassione è come la commozione di Dio davanti alla ferita dell'uomo. È il sentimento inaspettato di Dio, perché noi siamo tutti cresciuti con una dottrina che ci faceva pensare più al giudizio di Dio che alla misericordia di Dio, alla condanna da parte di Dio più che alla sua compassione, e questo dire non piangere, bellissimo, no? Che è la sua comunione con questo pianto che lui conosce, perché al capitolo 11 del Vangelo secondo Giovanni si racconta del suo andare a Betania e dell'incontrarsi con le sorelle del suo amico che è morto, Lazzaro. Lui chiede dove è sepolto, lo portano davanti alla tomba, quando lui è lì piange sulla tomba del suo amico. La gente che lo vede piangere commenta il pianto di Gesù dicendo: guarda come lo amava. E quindi questo pianto di Dio è la celebrazione del suo amore per questa piccola creatura, che è l'umanità. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Questo verbo, alzati, è anche il verbo della risurrezione. Vieni a spinso. Da dove non ci si può rialzare, perché la morte è un dominio assoluto. Su questa condizione mi dice: alzati. Siccome evidentemente si può dire, ma però non è mai successo questa cosa, può essere l'occasione perché ci ricordiamo che questo è il significato profondo del sacramento del battesimo. Il sacramento del battesimo è il sacramento della risurrezione dei morti. Quando il battesimo viene praticato per immersione, anche magari in grandi fonti battesimali, una persona entra dentro la fonte del battesimo. La parola battesimo vuol dire sepoltura, e poi esce dall'altra parte, entra e esce. Il battesimo che cos'è? Il battesimo è la celebrazione della nostra morte e resurrezione. Per cui si comincia con la resurrezione. Noi facciamo cominciare la vita come uno strappo dalla morte. Vieni via. E quindi noi diciamo che quella persona che viene battezzata muore con Gesù e con lui risorge. La morte, quindi, anche se è difficile farla stare in ordine, di per sé è sempre alle nostre spalle, non è davanti a noi. E noi tutte le volte che la morte arriva la dobbiamo buttare dietro le spalle, cioè continuamente venire fuori, perché noi siamo dei risorti e quindi la morte è dietro, capite? E quindi noi camminiamo verso la pienezza della vita sempre avanti. Il giorno che quel bambino che sarà cresciuto si sposerà, si libererà dal dramma della solitudine e conoscerà la pienezza della vita, che è comunione d'amore. E uno viene salvato in quel giorno lì, no? Dalla sua solitudine. E gli viene incontro nella persona che gli viene regalata questa vita come comunione. Perché per tutta la rivelazione ebraica cristiana la vita non è mai vita solitaria. C'è un grande rapporto drammatico tra solitudine, peccato e morte. Mentre invece la vita è sempre con es siempre comunión. Interesante en el nuestro texto que el Señor dice: ragazzo, dico a te, alzati. E immediatamente ha detto: il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Quella parola che l'ha chiamato alla vita diventa la parola sua di risorto. Parole di resurrezione vuol dire sempre parole in direzione della vita, no? Sempre in direzione della comunione, sempre una tensione verso la riconciliazione. Però alla fine non si muore. No, non si muore. Si entra nel Mar Rosso e si esce dall'altra parte. Si entra nel ponte battesimale e si esce dall'altra parte. E quindi che cos'è per la nostra fede? La morte è l'ultima celebrazione della Pasqua, che facciamo moltissime volte, perché moltissime volte siamo passati dalla solitudine alla comunione, dall'ira all'amore o al perdono, dalla rabbia alla pace, dal conflitto all'amicizia. Quindi noi siamo esperti di resurrezione, vero? La morte che cos'è? È l'ultima Pasqua. Quindi di per sé, bisognerebbe non solamente vivere la fine, ma viverla con gioia. Il Signore ci aiuta molto in questo, perché Lui ci ha fatto vedere quanto lui è stato male e quanto lui è stato angosciato. E la passione, nel racconto della passione del Signore, se l'andate a ripescare, tenete conto soprattutto della notte dell'orto, che è stata certamente il passaggio più difficile. Perché la morte, quando diventa la morte fisica, è alla fine più leggera, ma la morte della psiche, del pensiero, che è la paura della morte, che è dove lui dice: ma state qui con me, perché io sono nell'angoscia. L'angoscia che cos'è? È un bicchiere di morte, no? Quindi non è che sia una specie di banda di paese che fa tutto allegro. Il Vangelo è consapevole che tutto è delicatissimo. Nella devozione cattolica noi alla Madonna chiediamo sempre di pregare per noi stasera e nell'ora, perché si sa che è un'ora delicata. Quindi non si sfugge al realismo, si dice però che cosa sta succedendo. c'è un piccolo difetto di traduzione che sotto dalle mie notizie ho pensato di citare, perché il testo dice che egli, cioè Gesù, lo restituì a sua madre. E però è un errore, insomma, abbastanza grave, perché il testo molto più astutamente e prudentemente dice che gliel'ha dato. Però, certo, perché non gliel'ha restituito come era. Lei lo portava morto e lui lo dà via. E questo è molto importante. Io penso che anche tutti noi che siamo qui in questo momento abbiamo l'esperienza di come le persone importanti della nostra vita che non sono più con noi ci hanno spezzato nei momenti in cui se ne sono andate e poi però nel tempo ci sono restituite vive e se sono persone importanti per noi sempre più vive. Sono alcuni che sono terribilmente vivaci, no? Francesco d'Assisi è insopportabile, non sta mai calmo. No, ci sono delle persone che fanno una confusione tremenda perché sono vivissime. Però anche certe memorie, anche familiari o di amicizia, diventano poi delle amicizie preziose. E quindi c'è tutta l'esperienza della morte, ma però converrebbe essere un po' esperti anche di risurrezione, perché questa esperienza della risurrezione in qualche modo ci è data. Noi abbiamo delle presenze preziose dentro di noi, nel nostro pensiero, nella memoria, nel cuore, che sono molte volte i più grandi maestri. E quindi si capisce perché anche per la Chiesa è stato istintivo il suo rapporto con i santi. È vero. Perché? Perché sono persone importanti i santi, no? Perché portano un segno, un'energia. E tua mamma? Sì, anche mia mamma. È importante mia mamma, molto. È vero. Il suo pezzettino che ha fatto mettendomi al mondo così, però lo continua a fare adesso molto bene, è bravissimo. No? Lì continua a generare, no? Quindi se restituì, il testo suggerirebbe che gliel'ha dato, che gliel'ha dato diverso da come lei se lo doveva portare via. Noi qui in parrocchia abbiamo stabilito appunto questa proibizione di morire, ogni tanto la facciamo riemergere, perché è un'indicazione abbastanza importante per l'oggi che viviamo, no? Cioè, il morire è come se fosse una cosa che sempre ci cammina avanti, con angoscia, insomma, con paura. Invece la cosa da fare appunto invece che morire è dare la vita, no? Non devi morire, devi dare la vita. Di questo proprio io ho avuto un'esperienza di qualcuno che la morte non ha trovato niente perché era tutto donato. Quindi c'è una esperienza della Pasqua, diciamo, e quindi una preparazione anche all'ultimo passaggio, che però è il nostro quotidiano, insomma, no? È il nostro quotidiano. Quando si dice di una persona che di una provincia ha fatto dato la pelle, anzi la vita, ha fatto la vita. questi due cortei, è chiaro che anche a livello psicologico, no? Che se uno ha la fede, insomma, un po' di fede, ci sono sempre, insomma, no? Come notizie contrastanti, insomma, no? Come interpretazioni contrastanti, di questo non è che ci si debba spaventare, è così, anche Gesù è passato, quindi lui ci ha dato informazioni in questo senso che ci fanno capire in che modo lui accompagna la nostra vita anche nella nostra angoscia, insomma. Quindi non solo tutto è permesso, ma va tutto bene, insomma, no? Lui ha pianto sulla tomba del suo amico, perché io piango, però. Certo. Ecco, è la dolcezza di un cammino. Con i nostri figli il tema è molto delicato, ecco. Molto. Anche perché, vabbè, tutti sono piccoli, ma quando sono grandi è delicatissimo, perché tu devi accettare in qualche modo di andare indietro, sei dentro alla sua morte, insomma. Se tu stai fuori lo giudichi. Esperienza, ma però i figli sono parzialmente adulti, quindi per esempio capisci molto questa camminata di Gesù, cioè che gli devi andare incontro, gli devi andare incontro fino a poter avere compassione. Perché finché sei un po' lontano puoi anche esprimere un giudizio. Se gli vai vicino e vai dentro al suo dramma fino in fondo, è un esercizio un po' delicato. È proprio il nostro compito questo. Questo è il nostro compito. Anche nei nostri rapporti fra noi, di adulti, e molto, mi sembra, anche nel, per esempio nel vincolo coniugale, nuziale, sono le esperienze più profonde che si possono fare. Perché tu appunto in quel odio del peccato e l'amore del peccatore lì sei trascinato dentro e sei continuamente esposto all'odio per il peccatore. Continuamente, soprattutto nella misura in cui sei anche un po' crocifisso, insomma. No, il Vangelo di Luca, lui muore con quella citazione del Salmo, dice perdonali perché non sanno quello che fanno. Quindi c'è un'energia di risurrezione, capite, che è un po' il travaglio dell'esistenza. In questa vicenda appunto che mi è capitata di questo battesimo sabato pomeriggio, di questo telefonata dall'ospedale, quindi subito, venga subito, come così. Nostro figlio sta morendo e non è battezzato. A 15 anni non l'avevo battezzato. Pensavamo che potesse decidere lui, non siamo credenti. E oggi però sono dovuto ritrovarli ancora, lui c'è ancora. Non so quanto possa andare avanti, perché questi diavoleri di ospedali tremendi. E però insomma, una cosa grossissima, grossissima. Oggi mi hanno richiamato loro per dirmi vieni qui a dire una preghiera, perché tu sai che noi non preghiamo, non sappiamo pregare. Io capivo che bisognava andare lì a pregare, però è stato un posto bellissimo. Lui è sempre un po' sopito, un po' d'ossegno, cioè, ovviamente, non so, ma è figlio unico, solti disastri che mettono insieme certe robe. Però capivo che anche oggi stavamo facendo un cammino bellissimo. Insomma. Ecco, per così è un testo un po' crisi, ti chiedo scusa, ma d'altra parte posso passarci una volta e dico che basta. Pensare, insomma. Dunque, cosa facciamo? Ci vediamo un'altra volta? Che stufo, mi pare così. Che paura. Potrei abbastanza bene 23 di maggio. Se c'è già qualche impedimento spostiamo, non so
cosa. Se possiamo spostarlo, vediamo se sono in Italia.
Ecco, allora spostiamo. Quando ritorna da via?
O la settimana prima o la settimana dopo. È uguale.
Allora facciamo 30, va bene?
30
maggio. 30 maggio.